Benvenuti o ben ritrovati sul podcast Azzurro Napoli. Ciao Piotre, buongiorno.
Ciao Matador, buongiorno a te, buongiorno ai nostri amici, ben ritrovati. Ieri ci siamo, come dire, un po' concessi una giornata di riposo forzato perché comunque non siamo riusciti con gli impegni, no? A registrare la classica puntata del lunedì, nella quale avremmo comunque voluto approfondire ovviamente il post partita di Atalanta-Napoli, ma comunque diciamo che dire, Matador, è stato comunque un buon weekend per il Napoli. Chiaramente non la partita perfetta con l'Atalanta, però decisamente tutta un'altra musica rispetto alle ultime uscite del Napoli.
Sì, non la partita perfetta, ma quasi effettivamente, perché diciamo il Napoli ha giocato molto molto bene il primo tempo, nel senso che teneva possesso palla, ha creato diverse situazioni da gol interessanti, l'Atalanta quasi mai pericolosa. Ha avuto diciamo, il ritorno dei bergamaschi a inizio secondo tempo per una ventina di minuti, 20-25 minuti in cui l'Atalanta ha dato veramente tutto possibile per pareggiare prima e poi cercare anche il gol della vittoria. E lì però anche è stato bravo il Napoli a resistere, perché sai, un Napoli, ecco, come siamo stati abituati nelle ultime settimane, probabilmente il secondo e forse anche il terzo gol l'avrebbe preso nel giro di un quarto d'ora con la pressione atalantina così. Invece è stato bravo a resistere, è stato bravo poi soprattutto a non snaturarsi, perché abbiamo visto qualcosa di diverso, ma qualcosa di molto simile all'anno scorso, e parlo della pressione alta, altissima dei giocatori del Napoli sui portatori dell'Atalanta da subito, cioè a partire praticamente da quando la palla ce l'aveva il portiere avversario. E questo, se vogliamo, poi è stato importantissimo anche per la vittoria. Perché? Perché il gol è vero, nasce da un errore clamoroso di Carnesecchi, ma comunque tu hai cinque giocatori praticamente in pressione nella metà campo avversaria. C'è l'errore di Carnesecchi, ma c'hai i giocatori che poi ti portano effettivamente a segnare il gol.
È un errore che in un qualche modo si è andato a forzare andando a prendere alti gli avversari, per cui ti sei, diciamo, permesso di recuperare un pallone già a ridosso dell'area di rigore avversaria e con un passaggio di Osimhen per Elmas, insomma, sei andato direttamente in porta. Quindi, diciamo, errore sì del portiere, però relativamente perché comunque il pallone l'aveva rinviato, diciamo, quasi sulla tre quarti, non diciamo proprio nell'area, quindi in un certo senso ci hai dovuto mettere poi anche del tuo come organizzazione di squadra per andare a trasformare questo mezzo errore in un gol.
Sì, ma poi gli hai dato pressione per non ragionare sul rinvio, quindi eravamo all'ottantesimo, non all'inizio partita. E poi appunto bisogna ovviamente in tutta questa situazione dire che è rientrato Osimhen, e appena è rientrato si è visto subito, cioè nonostante non giocasse da tantissimo tempo si è visto subito la differenza. Ma la differenza proprio anche di paura che incute negli avversari, perché mentre prima, ecco, in un qualche modo Raspadori si riusciva a controllare anche raddoppiando la marcatura, lì anche un lancio lungo su Osimhen, i difensori andavano veramente in panico a un certo punto, tant'è vero che anche avendo un vantaggio discreto sull'attaccante nigeriano erano costretti poi a buttare palla o riconsegnarla a Napoli o comunque in fallo laterale. Quindi anche questa è stata poi chiaramente una chiave di lettura importante per il finale di partita contro l'Atalanta.
Sicuramente sì, e da dire che poi comunque l'aspetto negativo invece è stato l'infortunio di Olivera, fondamentalmente, che lascia comunque una casella scoperta, quella del terzino sinistro, dopo l'infortunio di Mario Rui, anche quello di Olivera, insomma, veramente sfortunato da questo punto di vista il Napoli e il calciatore uruguaiano.
Eh sì, purtroppo brutto, veramente brutte immagini, perché poi da solo il ginocchio si è piegato completamente, quindi purtroppo sono infortuni che capitano, questi qui non, diciamo teoricamente non ci puoi fare nulla, cioè nel senso è al di là della preparazione, al di là di proprio un movimento durante la partita sbagliato, ma insomma sbagliato relativamente, può essere dovuto anche, ecco, un pochino al campo. Forse non,
Al
che non è
campo, il
stato
clima
il
anche.
clima molto rigido che c'era a Bergamo, quindi insomma molto sfortunato Olivera, molto sfortunato il Napoli perché si ritrova senza i due terzini, entrambi ricordiamo di qualità, ma insomma adesso c'è veramente un buco lì. Si era parlato di svincolati, però il problema effettivamente è che uno svincolato andarlo a prendere adesso comunque hai necessità almeno di un mese per poter essere, diciamo, arruolabile. E in un mese comunque rientra sicuramente Mario Rui e, diciamo, Olivera dovrebbe essere leggermente meno grave del previsto l'infortunio, quindi si parla già a gennaio che potrebbe rientrare. Ovviamente bisogna dargli il tempo giusto poi per rientrare al 100%. Quindi, sai, la situazione svincolato diventa complicato anche da affrontare in una situazione del genere, perché non hai molto tempo a disposizione, cioè alla fine comunque il mese di dicembre te lo devi giocare fondamentalmente senza un terzino sinistro.
Sì, e va detto che comunque ci sono delle soluzioni ipotizzabili interne che per quanto diciamo un po', come dire, forzate, perché chiaramente parliamo di giocatori di piede destro adattati comunque al ruolo di terzino di fascia sinistra, però che comunque possono garantire, almeno sulla carta, diciamo, come dire, affidabilità. Vale la pena, secondo me, anche di fare dei test in un certo senso. Prima poi di buttarsi su calciatori svincolati, e come dicevi tu, nell'arco di un mese ci può essere il rientro di Mario Rui, ci può essere l'apertura del mercato, perché ricordiamolo, comunque dal 1° di gennaio c'è di nuovo il mercato aperto, quindi puoi andare comunque a scegliere qualche profilo più interessante, qualora diciamo Olivera non desse garanzie di recupero nell'immediato. Quindi magari non lo vai ad acquistare nei primi giorni di gennaio, quando sei lì che forse stai per vedere se puoi recuperare Olivera o meno, però se a fine mese ti sei reso conto che il rientro è più complicato, a quel punto magari puoi prendere un calciatore che è già più allenato, più pronto,
Esatto.
e lo vai ad inserire, diciamo, per il prosieguo della stagione.
Esatto. E io credo che questo sia il ragionamento che ha fatto la società. Poi è chiaro, se l'infortunio, per esempio, di Olivera era sicuro fino a fine stagione, per esempio, allora sai, lì forse il discorso poteva cambiare leggermente. Però in una situazione del genere dove c'è 1 o 2 mesi di tempo, no, per poi recuperare appieno. O quasi, insomma, i due calciatori. Andare su uno svincolato credo sia una forzatura ancora più grande che andare su un giocatore che adatti a terzino sinistro che è già in rosa, perché ricordiamo poi che tra l'altro il Napoli nel proprio organico ha uno Zanoli che dispiace anche non vedere mai in campo, perché abbiamo visto nella stagione terribile della Sampdoria l'anno scorso come Zanoli sia sempre risultato uno dei migliori, se non il migliore della squadra doriana. Quindi si potrebbe adattare anche lui a sinistra oppure eventualmente adattare Di Lorenzo, che comunque sappiamo, bravissimo, credo non avrebbe alcuna difficoltà ad andare anche sull'auto mancino e giocare poi con Zanoli a destra, che comunque garantisce una buonissima spinta. Non andrei a toccare Nathan, ti dico la verità, perché cioè andare a spostare Nathan dal centro in questo momento credo che insomma il Napoli perderebbe qualcosina e l'abbiamo visto Nathan in una partita non eccezionale con l'Atalanta, ma nel momento di massima pressione è stato bravissimo. Abbiamo visto anche un tiro rimpallato su Kopp Meiner che era praticamente gol, credo al 90%. Quindi è stato molto bravo in quella ed è bravo in quella posizione. Metterlo come terzino credo che perdi un po' troppe caratteristiche per lui.
Oltretutto, fammi aggiungere, Matador ha giocato un'intera partita con un'ammonizione sulle spalle e, voglio dire, con interventi puliti, ordinato, veramente un calciatore che forse sembra avere anche più della maturità che diciamo, la carta d'identità gli conferisce. Cioè, sembra essere veramente molto più maturo di quella che è la sua età.
Sì, deve migliorare in alcuni aspetti perché pure l'ammonizione che ha preso doveva in qualche modo evitarla, no? Inizio primo tempo. Quindi in alcuni aspetti ovviamente deve maturare, è giusto che sia così, insomma, un ragazzo giovane che viene da un campionato comunque inferiore rispetto alla Serie A, non europeo, quindi voglio dire, il tempo per cambiare determinati atteggiamenti deve necessariamente averlo, però è un giocatore di qualità. E la qualità serve al centro anche per poter poter pressare l'avversario più alto, perché sappiamo che con Østigard, per esempio, facciamo molta più fatica a fare quel tipo di gioco là.
Sì, Østigard ti permette di, come dire, contenere di più gli attacchi all'interno dell'area, ti aiuta sul gioco aereo, però quando si tratta di aggredire e ha tutto il campo davanti da dover, come dire, coprire, in velocità può fare fatica, può essere preso, diciamo, può essere infilato facilmente, proprio per una caratteristica, diciamo, fisica del
Sì,
calciatore.
esatto. Sì, è così. Quindi io credo che la soluzione più immediata sia Zanoli. Poi vediamo, ovviamente lasciamo a Mazzarri questo compito anche piuttosto difficile, però ecco, Mazzarri ha risposto subito alla grande, no? Prima partita, vincere a Bergamo, non è per niente facile. Ho letto anche di alcune critiche, ma secondo me totalmente ingiustificate, sul fatto che Napoli comunque anche prima vinceva fuori casa, capito? Ma e l'atteggiamento, cioè, mo, al di là del risultato, no? E l'atteggiamento anche di determinati calciatori poi verso l'allenatore che fa la differenza.
Assolutamente.
Cioè, passare da un Kvaratskhelia che vediamo in panchina e non sappiamo per quale motivo contro l'Empoli a un Kvaratskhelia che gioca tutta la partita e a fine partita si abbraccia con l'allenatore, scusate, ce ne passa un bel po'.
Ma tra l'altro vedere Elmas che segna la rete decisiva, quindi passa da oggetto misterioso a calciatore decisivo come lo era nella passata stagione. Onestamente, io credo che comunque quando hai una figura come quella di Mazzarri, che è il classico, diciamo, padre che utilizza sia il bastone che la carota, però nel modo giusto, anche tanti ragazzi giovani come quelli del Napoli in rosa hanno la possibilità di crescere. E vado a sottolineare anche, diciamo, il tipo di approccio che ho avuto nei confronti di un calciatore ai margini della squadra, che è quello di Demme. E fin qui, diciamo, anche lui è sempre stato praticamente un escluso, diciamo, dal Napoli. Comunque, pur non avendo fatto chissà che cosa, però almeno, come devo dire, l'ha preso in considerazione, l'ha fatto sentire di nuovo un calciatore vero.
Esatto, cosa che ormai non lo era più neanche negli allenamenti, quindi veramente, ma da questo punto di vista Mazzarri credo che sia veramente il top. Perché ecco, conosce già la piazza e sa dove andare a toccare determinate cose. Poi è chiaro, da un punto di vista tattico c'è bisogno di tempo, non è che potevamo vedere il Napoli spettacolare subito dopo neanche una settimana, tra l'altro con le nazionali, quindi che neanche si sono allenati tutti. C'è tempo, ovviamente adesso c'è un ciclo di ferro clamoroso, l'abbiamo detto diverse volte. Passato questo, credo che potremmo anche iniziare a vedere un pochino la mano da un punto di vista tattico. Poi di Mazzarri. Però ecco, è importantissimo anche il fatto che dicevi tu di Elmas, perché rimesso a nuovo e rimesso anche in un ruolo a lui più congeniale, ed è stato subito decisivo.
Sì, sicuramente, diciamo, non diciamo, nelle posizioni in cui lo impiegava, come dire, Rudy Garcia. D'altro canto, comunque, spero poi sempre di rivedere Elmas anche sull'alto di sinistra, perché ti dico la verità, secondo me è lì dove poi rende al meglio.
Sì, ma sono convinto che anche lì possa essere un cambio giusto poi per Kvaratskhelia, cioè un'alternanza che ci può essere in determinati momenti.
Assolutamente. D'altro canto è stato impiegato lì perché c'era anche Lindstrom KO e quindi per dare cambio a Politano serviva che, tra virgolette, si sacrificasse qualcuno fuori ruolo.
E poi Piotr, concluderei insomma un po' questa analisi, no, di Atalanta-Napoli con due prestazioni per me fenomenali, che sono state quelle di Lobotka e Anguissa a centrocampo. Soprattutto Anguissa non ce l'aspettavamo, visto che giocava con il Camerun praticamente è rientrato il giovedì a Napoli. Davvero prestazioni di quantità e qualità molto importanti.
Sì, il centrocampo veramente è stata l'arma in più, il motore del Napoli nella partita con l'Atalanta e vedremo anche col Real Matador cosa ne verrà fuori. È una partita alla quale noi non abbiamo grosse pressioni e neanche loro, quindi forse ci si può concedere un po' più di spettacolo in una partita del genere, anche se il Real ha veramente tanti infortunati, quindi poi bisogna vedere anche che tipo di spettacolo riuscire a mettere in campo, però sappiamo comunque gli uomini di Ancelotti di qualità ne hanno tutti da vendere.
Assolutamente, sicuramente ha tanta gente e tanta qualità fuori e non c'è dubbio. Però quelli che giocano comunque sono di tutto rispetto, sono dei campioni anche loro, quindi sarà sicuramente una bella partita, un bel palcoscenico e speriamo che il Napoli ci possa, al di là di tutto, stare bene, perché ecco, è importante comunque dare continuità a quello che è stato il risultato positivo a Bergamo, per una questione anche, diciamo, psicologica, no? Della squadra in
Sì.
vista poi di questa partita importantissima di domenica con l'Inter. E poi c'è comunque il discorso qualificazione non ancora completato, quindi ecco, fare il risultato a Madrid ti aiuterebbe anche da quel punto di vista.
Sicuramente, ovviamente la partita, diciamo, su cui tutti puntano gli occhi è quella col Braga, però se per caso riuscissi a fare un bel risultato anche col Real Madrid, affronteresti poi anche quella partita con più serenità, diciamo. Quindi gli scontri diretti in Champions sappiamo che sono sempre insidiosi e quindi se riesci, diciamo, ovviamente a chiudere il discorso prima, hai tutto da guadagnare, insomma.
Esatto, poi comunque il Braga ha una partita, è vero, il Berlino è fuori in teoria dalla qualificazione in Champions, però può ancora sperare nell'Europa League. E insomma, se gioca come ha giocato a Napoli, tra virgolette, potrebbe mettere in difficoltà anche il Braga. È
Anche in
chiaro.
campionato ha dato qualche segnale di
Esatto.
ripresa,
Esatto.
quindi forse possiamo comunque anche riporre una speranza sull'Union di Berlino.
Cioè, nel senso che se fa risultato a Braga, poi il Napoli facendo risultato a Madrid praticamente è qualificato. Quindi bisogna affrontare bene la partita, onestamente, cercare di andare lì, provare a imporre il proprio gioco, sapendo che di fronte hai dei campioni assoluti, è uno stadio che già da solo fa paura.
Sì. Infatti io credo che poi quello che mette più soggezione lì in quel tipo di situazione con la formazione che avrà il Real Madrid sarà più lo stadio che i calciatori avversari.
Esattamente. E speriamo in una bella prestazione del Napoli. Andremo domani, no, a vedere un pochino anche quelle che saranno le possibili scelte dei due allenatori. Ancelotti è un po' obbligato, tutto sommato.
Poco da scegliere.
Esatto. E vediamo Mazzarri invece se farà un po' di turnover anche in vista di domenica, oppure schiererà la formazione, tra virgolette, titolare a Madrid.
Sì, la curiosità, ripeto, è quella del terzino sinistro, perché comunque c'è questo problema in rosa e quindi è interessante capire poi come ha pensato Mazzarri di andare a coprire quella casella.
Sì, esatto. Vedremo anche, c'è la possibilità anche di Juan Jesus, come con l'Atalanta, visto comunque che a Madrid in teoria vai, tra virgolette, a difenderti un pochino in più, potrebbe essere una soluzione anche quella là, tenerlo
Sicuro.
bloccato, diciamo, a sinistra.
Sicuramente, sicuramente, magari, come dire, blocchi un po' la fascia sinistra, però hai comunque Kvara che praticamente da solo ti può creare pericoli e dall'altra parte magari spingi un po' di più con l'accoppiata Politano di Lorenzo.
Esatto. Potrebbe anche essere questa la scelta, diciamo, contro il Real, che poi non significa che sia la scelta definitiva poi di Mazzarri, però
Sì.
in una determinata partita con pochi allenamenti comunque a disposizione potrebbe essere una soluzione nell'immediato, ecco.
Sicuramente. È anche vero che forse tra le varie partite dove puoi sperimentare qualcosa, quella dove hai meno da perdere è quella col Real.
Sì. È vero, però c'è da considerare anche il fatto che non so se lanciare un giovane come Zanoli, che è praticamente alla prima partita col Napoli in uno stadio così, in Champions, in una situazione del genere, dal primo minuto possa essere positivo anche per il ragazzo. Bisogna valutare un po' di aspetti, quindi capire anche proprio a livello psicologico se poi il ragazzo è pronto a una sfida del genere e eventualmente anche ad affrontare difficoltà durante la partita.
Sì, perché poi da quella parte c'è Rodrigo, quindi comunque non un cliente di quelli semplici.
Sì. Poi comunque con Real sei esposto a fare brutte figure, cioè, quindi devi stare attentissimo da questo punto di vista.
Assolutamente sì. Sarebbe però una bella prova del fuoco.
Assolutamente sì, e può esserlo anche, ecco, a partita in corso. Quindi vediamo quella che è l'idea poi di Mazzarri. Cioè, credo che lo capiremo un pochino di più dall'allenamento, ecco, tra di oggi fondamentalmente, perché poi partono,
Sì.
vanno a Madrid, quindi si capirà un po' dall'allenamento di oggi e poi dalla rifinitura prima del match di domani.
Assolutamente sì. Matador, ci fermiamo qui per oggi. Vi saluto, saluto i nostri amici, le nostre amiche che hanno ascoltato questa puntata del podcast e ci diamo appuntamento poi a domani.
Claudio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici ascoltatori, tifosi del Napoli, sempre Forza Napoli. A domani, ciao.
Ciao a tutti.